Andiamo al messaggio. Siamo fonte di fede o siamo fonte di scoraggiamento, di negatività? Perché spesso la gente che incontriamo riceve da noi o un spirito positivo o uno negativo. Noi cosa diamo a quelli intorno a noi?
Cosa ha detto la gente?
Riceve da noi o un spirito positivo o uno negativo.
Esatto. Esatto. O siamo... Sai cos'è il buco nero nelle galassie?
Sì.
È una cosa che dicono gli scienziati, io non lo so, che non sono mai andato a dare un'occhiata, non sono pratico. Però dicono che risucchia, è un po' come la pattumiera di Dio, quella che deve andare, deve sparire, scompare, però non è che scompare, va in un'altra dimensione dove Dio fa quello che vuole.
Mm-hmm.
Va bene. E quindi sono come delle voragini che risucchiano le galassie, quelle che Dio vuole, no? E così noi possiamo essere una voragine che risucchiamo la forza degli altri, l'amore degli altri, l'ispirazione degli altri, e andare sempre a cercare una spalla sulla quale piangere, sempre a cercare qualcuno per lamentarsi. Uno gli dice: come stai? Oh, grazie che mi hai chiesto, aspetta, c'è una lista di disgrazie lunga mezzo chilometro. Dici: senti, per cortesia fammi scappare e non ti chiederò più come stai.
Come stai è solo una cosa formale.
Sì, quando dice buongiorno come sta, non è una domanda, buongiorno come sta. Ah, giusto, grazie che mi hai chiesto, mi servono soldi. No, buongiorno come sta non è una domanda, è un saluto.
Sì.
Quindi chi non avesse capito, va bene? Va bene, cominciamo?
Cominciamo, sì. Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, amen. Siamo fonte di fede. Gesù ebbe una crisi nel Getsemani, e quindi è comprensibile che anche noi possiamo avere qualche crollo. Gesù è stato il nostro esempio, ha detto che possiamo fare opere maggiori di Lui, Giovanni 14,12. Ma Lui ebbe quella crisi dopo 3 anni e mezzo e davanti alla morte sul Calvario. Ciò significa che se ogni giorno abbiamo una crisi, c'è qualcosa che non va, che stiamo camminando nella via e direzione sbagliata, che non stiamo mettendo in pratica le istruzioni di Dio per evitare le cadute, depressioni, gli sconforti. Gesù sapeva che nel giro di poche ore sarebbe stato crocifisso, cosa che avvenne. Se questo non è il nostro caso, cioè non stiamo per essere crocifissi l'indomani, vuol dire che le nostre crisi sono solo attacchi del nemico create da lui. L'atleta non scende in pista portando valigie piene delle sue possessioni e dei suoi tesori. Prima di scendere in campo a gareggiare, deve abbandonare, deve lasciare ogni cosa. Solo dopo di questo potrà gareggiare. Noi siamo atleti del Vangelo. Leggiamo le nostre istruzioni, fratelli, che il nostro allenatore Gesù ci ha dato. Angela, tu c'hai delle scritture lì?
Sì. Ebrei 12, da 1 a 4. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Se stiamo andando attorno imbronciati, stanchi, depressi, e non stiamo spargendo, propagando incoraggiamento, fede, amore, luce, Vangelo, Gesù, vuol dire che siamo scesi in campo carichi di pesi che avremmo dovuto lasciarci alle spalle, bagagli spirituali errati, che possono essere peccati, abitudini, dipendenze, cose sbagliate, o potrebbero anche essere cose belle, buone, giuste, che Dio ci ha dato, ma che noi le abbiamo fatte diventare degli idoli, degli Isacco, che abbiamo messo davanti a Dio, al posto di Dio. cose dalle quali ci siamo abituati a dipendere e dalle quali far dipendere la nostra felicità, pace di mente, di cuore e di spirito. Abbiamo fatto un idolo di queste. Si potrebbe trattare di cose, di persone, di un lavoro, un'abitudine, una casa, una città, qualsiasi cosa che ci può fermare dal seguire la volontà di Dio quando Egli ci chiama, e questo diventa un idolo. Ciò per cui Dio ci ha messi qui ad imparare non è a dipendere da una persona, da una cosa o dalle comodità, ma Dio ci ha messi qui per cercare di insegnarci a camminare per fede, a dipendere da Lui. Ed è questo l'insegnamento finale, come è scritto.
Giobbe 1, 20 a 22. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: «Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore». In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa.
Il fatto è che ogni nostra mormorazione e piagnucolio è un lamento contro Dio. Dio ci comanda di deporre ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e di correre con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Dobbiamo capire che quando ci svegliamo la mattina entriamo in un campo di battaglia. Prima di scendere dal letto dobbiamo afferrare la spada della parola e lo scudo della fede affinché.
Efesini 6, 11 a 16. Affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.
Il soldato che entra in campo per combattere non può portare con lui le sue depressioni, i suoi problemi, le sue paure. Anche se è un ateo, deve seguire, senza saperlo, il comandamento di Gesù.
Luca 14, 33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Tutte le cose che crediamo che sono un aiuto, una ricchezza, in realtà ci fermeranno dall'essere discepoli. E questo è il motivo per cui tanti cristiani sono depressi, abbattuti, perdono tante battaglie, entrano in combattimento senza seguire le istruzioni del comandante capo, cioè di abbandonare tutto. Nei Getsemani Gesù abbandonò tutto, comprese le sue paure, le sue esitazioni, le sue crisi, le sue debolezze, e quando entrò in campo, cioè pochi minuti dopo all'arrivo del traditore Giuda e le guardie, Gesù era pronto. E tutta la guerra fu vinta e noi siamo salvi. Oggi mettiamoci in ginocchio. Dichiariamo a Dio che siamo pronti ad abbandonare tutto il peccato che ci opprime e che ci avvolge. Peccato non è solo porno o adulterio, peccato è anche mettere un Isacco, una moglie come quella di Lot, un padre, una barca, delle reti, dei pesci, cose buone, cioè davanti alla volontà di Dio.
Matteo 4, 21 e 22. passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti. Egli chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono.
Quindi non andarono in sinagoga a chiedere al pastore, al prete, al rabbino: senti, c'è un tizio di Nazareth. Oh, Nazareth, non ne parliamo neanche. A Nazareth non c'è neanche una scuola biblica. Può qualcosa di buono venire a Nazareth? Quando ho sentito nel cuore che Dio li chiamava, andarono a seguire un perfetto sconosciuto, perché nel loro cuore sentivano. Hanno lasciato papà, mamma, zio, zia, cugini, barca, reti, pesci e tutto, e lo seguirono. E dice immediatamente: quando Dio ci chiama, l'unico tempo di Dio è adesso, è subito. Dio non dice fai questo dopo, segui me dopo qualcun altro. Gesù non disse andate a chiedere al pastore della sinagoga addormentata se potete lasciare barca, reti e seguirmi. Sentito nel cuore, sono andati. Ora dobbiamo imparare a prendere le decisioni giuste. Galati 6, 7, 8, cosa dice? Non vi ingannate,
non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
Ok, quindi attenzione e decisione che prendiamo. Dio ci ha resi autosufficienti e ci ha resi perfetto. Il corpo umano, io credo, che sia più complicato, più perfetto, più meravigliosa creazione, un corpo umano, che non tutte le galassie messe insieme. Romani 8,13.
Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
Quindi sta parlando ai cristiani.
Sì,
a cristiani, sì, sta parlando, a fratelli, dice, quindi è la scelta, se scegliete di vivere secondo la carne, morrete, anche voi cristiani seduti qui a scaldare panca, morrete,
sì,
va bene, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Primo Pietro 1,22.
Avendo purificato le vostre anime con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore.
Allora, com'è che purifichiamo le anime?
Con l'obbedienza alla verità.
E questo è il detersivo del cielo. In cielo non c'è detersivo che vende al supermercato. Il detersivo per purificare l'anima è l'obbedienza alla verità.
È veramente una decisione. Ma per fare questa decisione devi, come abbiamo detto prima, abbandonare tutto, tutti i tuoi desideri, e amare Gesù più di quanto ami la tua vita. Quando arrivi ad amare Gesù più di qualsiasi altra cosa, compreso te stesso, allora puoi vincere le depressioni, il peccato, i problemi. Allora veramente puoi essere una luce per gli altri.
Gloria al Signore. Amen. Cosa segue? Quello che hai ricevuto stamattina?
Sì, la profezia.
Ok. Questa è una piccola profezia che Gesù mi ha dato stamattina e non lo sapevo, però alla fine ho capito che era la conclusione.
Amen.
Di questo. Andiamo?
Andiamo, grazie Gesù.
Signore Gesù, aiutaci. Gesù
grazie,
dice,
Gesù.
Dalla caduta di Adamo il peccato è entrato nel mondo. Io vi ho creati perfetti, ma non sarebbe perfezione senza la possibilità di ubbidire o disobbedire. Ed è questo che dovete imparare, a decidere e obbedire alla mia verità che porta alla vita eterna, oppure la bugia di Satana che porta alla morte eterna. Ogni giorno prendete decisioni, per me o contro di me, per la mia gloria o per il vostro vantaggio, per il mio bene o per il vostro. Tutte le decisioni che escludono la mia gloria e il mio onore, anche se sono per il vostro interesse, cioè dalla vostra carne, alla fine, prima o poi, conducono all'interesse del maligno, che è il Dio della carne, il Dio della mondanità, il Dio del mondo. È così che il Dio del mondo, il maligno, guida i popoli a fare la sua volontà, li seduce con cose che sono nel loro interesse, e così prende le redini del mondo e lo guida lontano da me. Così fanno i politici del mondo. Proclamano tutto ciò che di umanamente giusto vi possa essere, ma vogliono solo il potere. E una volta che l'hanno ottenuto e controllano i poteri di una nazione, operano con dittatura satanica. Quando volevano farmi re, io andai a nascondermi. Non voglio essere re di popoli che non sono nati di nuovo, un mondo che muore, un mondo che sempre ascolta e sceglie il proprio egoismo. Ed è proprio tramite l'esca del proprio egoismo che Satana li seduce e li guida lontano dalla mia verità e salvezza e alla sua dannazione. Ma non è così per le mie pecore. Lot stava in Sodoma, ma non era di Sodoma. Saulo di Tarso stava con i farisei, ma non erano di loro nel cuore e alla mia chiamata ne è subito uscito. La prostituta Rab era in Gerico, ma non era di Gerico e divenne antenata dalla mia nascita. Anche voi siete ora nel mondo, ma non dovete essere del mondo. Tanti atei e anticristo vi circondano, ma non dovete essere parte di loro nel vostro cuore. Vi ho mandati come pecore in mezzo ai lupi, ma non dovete vivere come loro o amare ciò che loro amano, perché il mondo che non mi conosce non mi ama, ma mi respinge a me e la mia verità e la mia salvezza, e voi non dovete essere come loro. Siete tra i lupi, ma assicuratevi di non ululare come loro. Come Lot a Sodoma, assicuratevi di non amare ciò che loro amano e credono e seguono. Come Lot, assicuratevi che quando i miei angeli giungono nella vostra Sodoma, che li accogliete nella casa del vostro cuore, della vostra anima, che ascoltate loro e non i cosiddetti sodomiti di oggi. Lasciate che i miei angeli vi prendano per mano, lasciatevi guidare da loro. Saprete che la loro guida viene da me. Perché? Perché vi guideranno alla perfezione secondo la mia parola scritta. Assicuratevi di non sprecare la vostra vita neanche in religioni false o pastori disubbidienti che vi insegnano a cercare la loro parola e non la mia, a seguire la loro volontà e non la mia, a innalzare la loro chiesa e non la mia, a seguire le loro religioni senza frutti e non me e solo me. Se siete in queste religioni passive e senza i miei frutti, senza il mio amore, senza la mia vivacità, vitalità e produttività di anime perdute, raggiunte e salvate con mio Spirito Santo e parola di amore, e se non vi ascoltano quando parlate loro con l'autorità della mia parola, io chiamo la mia sposa, la cosiddetta Chiesa di Filadelfia, a scuotersi la polvere dai calzari e ad andare. Vai, perché io Gesù, il tuo Signore, vado con voi. Sì, anche sino alla fine del mondo, perché così hanno respinto e perseguitato e disprezzato i profeti che ho mandato loro prima di voi. E questo sin dall'inizio, già sin dai giorni del mio popolo Israele, un popolo ribelle a me, come il mio popolo cristiano di oggi, come fu scritto.
Secondo Cronache 36, 15 a 17. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro di essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò giovane, né fanciulla, né anziano, né vecchio. Il Signore gli diede nelle mani ogni cosa.
Ma tu, o mia sposa, tu, o mia chiesa fedele, tu che mi cerchi, che mi ascolti, che mi ubbidisci, che mi segui, non solo in sciocche preghiere senza fatti, a te io dico, io sono con te, io ti ho preso per la mano io ti proteggo, io ti difendo, e fino a che tu guarderai a me e mi seguirai, non vi sarà nulla che il dragone, il diavolo e il suo anticristo potranno fare contro di te. Perché io ti ho scelto e ho scritto i vostri nomi nei cieli, come dissi ai miei.
Apocalisse 21, da 9 a 22. Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio.
Tutti i templi che il cristianesimo di oggi costruisce non hanno né il mio permesso né la mia benedizione, e lo si vede dalla mancanza dei miei veri frutti. E questi falsi templi, cosiddette chiese cristiane, io manderò l'anticristo ed egli le distruggerà, questi cosiddetti templi cristiani, oppure lui li userà per la gloria del diavolo. Molti pastori delle chiese di oggi saranno i primi a ricevere il marchio della bestia, e i loro pulpiti saranno usati per propagare ai loro membri ignoranti delle mie profezie, propagare il marchio della bestia che viene. In quel tempo, molte chiese cristiane oggi riconosciute dalle nazioni atee e pagane passeranno al servizio dell'anticristo, divenendo chiese sataniche, come lo fu per certe sinagoghe dei giudei, come è scritto.
Apocalisse 3, verso 9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Ancora per un poco dovrete sopportare le ingiustizie di questo presente mondo del maligno, che diviene ogni giorno sempre di più come la Sodoma e Gomorra, che io ho distrutto in un momento. Ma tu, o mia fedele sposa, tu brillerai per sempre, come è scritto.
Apocalisse 21, verso 2 e da 23 a 27. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse. La notte non vi sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Amen. Grazie Gesù.
Santissimo, cammino pensando che io ti vedrò. Sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella tua maestà, e vedo davanti a me un fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come un albero io frutto darò per dare gloria solo a te, ti adorerò Signore perché il tuo fiume è santa città avvolta di luce, è il Signore che splende su di me, il suo colore mi dà la gioia di amare, le sue parole guarite. Che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, e come un albero io frutto darò per dare gloria.
Grazie Gesù per questa bella profezia e anche questo bellissimo canto. Abbiamo bisogno del tuo spirito dentro di noi. È l'unico che conta nella nostra vita. Noi dobbiamo diminuire così che Gesù, il suo spirito, può aumentare, come ha detto anche Giovanni Battista. E andiamo avanti oggi nella diretta con una testimonianza da parte di Marina, dolce sorella che sempre manda messaggi positivi. Marina racconta alcune esperienze che lei ha fatto durante la sua vita di guarigione. Da quando ha conosciuto Gesù, ha ricevuto anche la fede di ricevere guarigioni miracolose. E dice: "Buongiorno fratelli, voglio condividere con voi questa mia testimonianza. Quando avevo 24 anni, mi hanno diagnosticato l'invecchiamento precoce della pelle per una brutta macchia sulla tempia. E più il medico diceva cose negative e orribili, e più io avevo pace e gioia, perché non credevo affatto alle parole del medico. Credevo invece che era solamente una bugia del diavolo. Credetemi, non solo non avvenne ciò che mi era stato diagnosticato, ma quella brutta e grande macchia cominciò a sfaldarsi e io, invece di invecchiare, cominciai a diventare più luminosa. E tutti mi chiedevano se addirittura aveva compiuto 18 anni. Gloria a Dio!
Era ridiventato una minorenne.
Ero convertita solo io e naturalmente ho evangelizzato tutti i miei familiari. Ci furono subito tempeste, i primi i miei genitori. E in poco tempo ci fu una grande prova per me. Mi trovai in ospedale ad accudire la mia bambina con la febbre molto alta, a 42. E all'ospedale di fronte fu ricoverata mia madre. I medici trovarono un tumore con metastasi al seno e al polmone e gli diedero 6 mesi di vita. I dottori di mia figlia decisero di metterla in una vasca con acqua gelida senza darmi rassicurazioni o speranze. Io ebbi lo stesso atteggiamento, il mio cuore era calmo, avevo una pace profonda, addirittura quando pregavo ringraziavo Dio e sentivo una gioia grande e il suo amore immenso, era rassicurante, sapevo che aveva tutto sotto il suo controllo. Chi veniva per avere notizie mi dicevano che ero incosciente di quello che era la situazione reale. Invece io rispondevo che la bambina era guarita. E mia madre, guarita, liberata, salvata. In pochi giorni, le due situazioni si ribaltarono. Mia figlia sfebbrò senza conseguenze cerebrali. Mia madre fu operata, ma non c'era più il tumore maligno con metastasi, quindi non tolsero né seno né polmone. E lei si convertì, fece il battesimo per testimoniare la completa guarigione.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia, alleluia.
Grazie, Signore.
Adesso devi battezzare anche i dottori.
Gloria a Dio. Grazie, Gesù,
questo
per questa fede.
Questo è battesimo nell'acqua, ovviamente.
Sì, sì, sì.
Ok.
Grazie, Gesù, per la fede nelle guarigioni miracolose che sempre ci salva nei momenti più difficili.
Amen.
Più brutti.
Amen.
E Dio benedica Marina per il tuo esempio che ci dai.
Super.
Gloria a Dio.
Alleluia.
E grazie per condividere queste belle testimonianze con noi. Sono molto incoraggianti, anche perché oggi pregheremo per i fratelli ammalati. Fratelli, con un po' di fede si può vincere.
I fratelli ammalati preparati a guarire, già mentre parliamo.
Amen.
Cercate ad arrivare alla preghiera già guariti.
Amen, amen.
Forza.
Infatti, un altro email che Marina ci ha scritto da poco, da 2 o 3 giorni, ha detto che ultimamente, negli ultimi anni, lei un po' ha lasciato a parte la lotta, non era così combattente, non prendeva autorità contro il diavolo e le malattie.
Che Marina?
Marina, perché si sentiva un po' condannata, un po' colpevole davanti a Dio. Però da quando sta ascoltando i tuoi messaggi e la radio, e ha detto che sente nel suo cuore che di nuovo riceve la fede come era prima, di lottare, essere una combattente contro il diavolo. E ha detto che si sente di nuovo vicina a Gesù, forte, che può vincere il diavolo, le malattie, i problemi, e sempre ci manda cose molto ispiranti.
Grazie, grazie Signore, si vede che la sua fede era vera.
Amen, amen.
Serviva solo una piccola scintilla. Amen.
Grazie Signore, e voglio anche ringraziare i fratelli che fanno possibile a noi a dare questi messaggi. quelli che ci aiutano all'evangelizzare e mandano offerte, decime, che ci aiutano periodicamente, che so che mettono il cuore per aiutare le pecorelle, i risultati si vedono. Si vedono i risultati perché la gente ci scrive con vite cambiate, guarigioni, miracoli, ed è veramente una grande benedizione. Che Dio vi benedica a voi tutti che ci aiutate.
E noi queste offerte le mettiamo nella banca di Dio. Mattia 25 parla dei banchieri di Dio, che non è lo IOR del Vaticano, ma sono la banca, sono i missionari, missione che vengono tramutati in anime, tramutati in Vangelo. E che troverete in cielo. Dio vi benedica. È il migliore investimento che potete fare per la gloria di Dio. Amen.
Amen. Alleluia.
Tanto amore, fratelli.